8.
Allora, eccoci di nuovo in onda. Come annunciato, parliamo di quella che fu una grande lotta, probabilmente in Italia l'ultima grande lotta operaia, che veniva alla fine di un ciclo altrettanto lungo, cominciato negli anni 60, e che aveva come protagonisti gli operai, cioè questa classe operaia italiana che proprio dagli inizi degli anni 60, ricordiamo col 62 in particolare la rivolta di Piazza Statuto, e in particolare dentro il particolare la classe operaia Fiat. Poi ci furono tutte da quell'inizio tutta l'evoluzione verso l'autunno caldo, quindi la fine degli anni 60, per tutti gli anni 70 ancora questa resistenza operaia persiste, resta un punto di riferimento non solo per il mondo del lavoro, ma influenza complessivamente proprio il passaggio di un'altra era, di un'altra epoca, quindi influenza la cultura, influenza la vita sociale di tante categorie, di tante persone. Quindi proprio con l'esperienza del 1980 questo ciclo finisce, e finisce con, da un lato, una grande lotta con un'occupazione di 35 giorni, dall'altro al termine della quale però si segna una sconfitta netta. E questo è proprio il titolo, per esempio, che fa oggi l'articolo di Marco Revelli sul Manifesto, che parla di 40 anni fa la sconfitta operaia alla Fiat che pesa ancora oggi. E cosa dice Revelli? Fa una ricostruzione fino agli ultimi giorni, passando per quelle che furono una serie di mobilitazioni molto importanti che investirono tutto il settore Fiat, quindi la Fiat vera e propria, ma con tutte le fabbriche dell'indotto, e non solo a Torino ma in tutta Italia, da Termini Imerese a tante altre località. E durante quel periodo ci fu anche quella che dal punto di vista del giornalistico è stata definita la marcia dei 40.000, che non furono 40.000 sicuramente, ma molti meno, forse 4-5 volte di meno, però che ebbe grande spazio sugli organi di informazione, perché fu anche e non solo il pretesto, l'escamotage, la trappola che poi usarono i sindacati confederali per arrivare alla firma dell'accordo. E come giudizio complessivo, cosa dice Revelli? Dice, esaminando il fatto che la Fiat vinse quella battaglia, ma da lì iniziò anche un suo declino come industria automobilistica, che l'ha portata oggi a essere FCA, neanche più Fiat. E quindi dice Revelli, non si può dire che abbia vinto l'industria, quell'industria in quanto tale, però insomma come padronato, secondo noi, secondo me, comunque portò a segno quello che aveva in mente, e che quindi tutta la ristrutturazione del ciclo produttivo e non solo. E dice ancora, non vinsero neanche i ceti medi, rappresentati in quel caso dai quadri intermedi della Fiat, dagli impiegati eccetera, che dettero vita a questa marcia. Tra l'altro, giorni fa è morto uno dei leader di quella componente, Luigi Arisio, che per un certo periodo aveva anche diciamo, brillato come personaggio, addirittura politico, insomma. E perché dice così Revelli? Perché poi negli anni successivi anche il settore impiegatizio fu colpito dalla ristrutturazione, dai licenziamenti e così via, perché questo è nelle cose del capitale, cioè quello di rivoluzionare continuamente il suo modo di produrre, e in questo alla fine, se per un momento gli torna utile appoggiarsi sulle spinte corporative e classiste di un settore lavorativo come quello, nel caso Fiat, degli impiegati e dei quadri, successivamente non va per il sottile e travolge anche quelli. Quindi, quasi a fare un bilancio, dice, dunque non vinse né la grande impresa né il ceto medio produttivo, non vinse neppure un sia pur sociale e cinico, perché svuotato della socialità del lavoro, mondo della produzione. Non fu la rivincita della borghesia novecentesca sul proprio eterno antagonista, cioè gli operai. Si aprì al contrario la via all'inedito modello sociale, esistenziale, antropologico, che fa sotto il nome di berlusconismo e che ebbe nei melmosi anni Ottanta la propria gestazione e fino agli anni e che poi troverà negli anni 90 la propria consacrazione con l'affermarsi di un nuovo ceto medio edonistico e vaporoso, fatuo e dissipatore, e imprevidente quanto impudente, una neoborghesia plebeizzata e un ceto medio irriflessivo e decomposto che prepareranno appunto i disastri di oggi. È un po' molto sociologico queste considerazioni, sono un po' molto sociologiche e un po' meno politiche, perché quello scontro fu uno scontro politico e fu l'ultima battaglia che gli operai condussero, che l'autonomia operaia condusse, rispetto sia al padrone sia alle istituzioni, quelle che oggi si chiamano i corpi intermedi, si vanno sempre confezionando nuove terminologie. I corpi intermedi, intendasi i sindacati oggi vengono chiamati così, che viceversa furono parte attiva di quella sconfitta, e questo è un aspetto che non si può dimenticare. E conclude dicendo Revelli, dice, per questo è tanto più importante oggi riproporre con la forza comunicativa che ebbe a suo tempo il cinema neorealista le immagini quasi neoclassiche di allora, come sta facendo proprio in questi giorni uno dei protagonisti di quegli eventi, Pietro Perotti, con i filmati che realizzò nel cuore di quella lotta. E proprio per questo, e non solo per questo evidentemente, ma proprio per questo noi, tra l'altro, stamattina alla fine, fra qualche minuto, manderemo una brevissima registrazione, un paio di minuti, di quello che molto modestamente riuscimmo a produrre come radio, grazie alla volontà e la voglia di tre compagni, in particolare Alfio Di Bella, che era un appassionato di immagine, diciamo, non a caso faceva una trasmissione che si chiamava Controimmagine, e lui era un esperto fotografo, ma non solo. E quando ci fu l'occupazione, insieme a altri due compagni della radio, presero andare a Torino, stettero quasi una settimana e girarono dei bellissimi filmati che, insomma, in qualche occasione li abbiamo anche proiettati come radio, proprio su questa occupazione, su diversi aspetti di questa occupazione. Quindi ci sono momenti di cortei, momenti di assemblea, momenti di discussioni operaie proprio nel fuoco, diciamo così, del dibattito e soprattutto della lotta, che veramente riconsegnano a vederli un mondo che non c'è più, non c'è più perché non sono cambiati i soggetti, sono un po' diversi gli operai di oggi, non per farne una colpa o per fare un giudizio di merito rispetto a questo, sono diversi perché è diversa anche tutto il contesto in cui vanno a operare, è diverso.
Ma è stato anche implacabile il lavorio dei sindacati che hanno sicuramente contribuito a questo cambiamento.
Sì, diciamo, fare confronti insomma non ha veramente senso. Sono passati 40 anni, insomma, in questi 40 anni è successo quasi di tutto, non tutto, perché tanto ancora deve succedere, ma quindi non è tanto il confronto che ci interessa quanto rivedere e risentire quello che è ancora possibile fare e che sarebbe necessario fare, e cioè una capacità, soprattutto i filmati fatti da noi, penso anche quelli che fatti da Pietro Perotti, che cita Revelli sul Manifesto, ci riconsegnano uno spaccato di società, in questo caso una società operaia che sa discutere, sa valutare, sa confrontarsi con se stessa, fra di loro, con le diverse posizioni, con diversi atteggiamenti, ma con un unico scopo, quello non solo di preservare se stessa, i propri interessi e così via, ma di restituire alla società intera la possibilità che ci sono altri modi di stare a questo mondo, ci sono altri modi di convivere, se vogliamo parlare di convivenza, e che oggi viceversa si sono veramente persi, insomma, no? È difficile, ne rimangono tracce un po' da in vari settori, in vari aspetti, in vari momenti della vita quotidiana, ma loro erano ancora quel pezzo di società che riusciva a tenerli tutti insieme e a dargli un'immagine precisa e anche un indirizzo preciso. Detto questo, e per non farla troppo lunga, la sintesi brevissima di quella storia sta in questi termini, e cioè che, come spesso accadeva in quegli anni, adesso un po' meno, ma perché il padronato si è portato molto avanti, alla fine dell'estate, quando gli operai rientravano in fabbrica, in particolare gli operai del ciclo dell'automobile, c'avevano le ferie obbligate ad agosto perché chiudeva la fabbrica, chiudeva la Fiat e anche le altre case automobilistiche, quindi al rientro trovavano sempre delle sorprese che non erano mai positive. In questo caso, proprio i primi di settembre del 1980, le sorprese che arrivano prima all'Iveco, poi all'Ingotto, sono quelle di un aumento dei ritmi, cambiamento dei ritmi, si trovano subito questa situazione davanti, i ritmi di lavoro, e anche con una certa atteggiamento da parte dei vari settori dell'azienda di andare a tagli del personale. Già, insomma, i primi di settembre già sono 2000 i lavoratori che vengono licenziati, neanche messi in cassa integrazione, ma proprio licenziati direttamente. E il 5 settembre Cesare Annibaldi, che era, se ricordo bene, il capo delle relazioni della Fiat, annuncia che nelle intenzioni dell'azienda c'è quello di licenziare 24.000 lavoratori come ordine di grandezza. Insomma, tirò fuori questa cifra, di cui 2.000 impiegati, quindi oltre 20.000 operai da licenziare, perché c'era in corso, era già iniziata, ma diventava assolutamente necessaria una ristrutturazione forte di tutto il ciclo produttivo dell'azienda. E lì cominciano le avvisaglie, che sono avvisaglie pesanti. Insomma, al solito l'FLM risponde che rispetto alla proposta, al piano B dell'azienda, che invece dei licenziamenti, o comunque prima di arrivare ai licenziamenti, avrebbe messo in cassa integrazione a zero ore per 18 mesi un numero equivalente di operai, cioè all'intorno all'incirca 20.000, il sindacato cosa fa? Fa la solita funzione di mediare e dice: non siamo d'accordo sulla cassa integrazione a zero ore per 18 mesi secca, pensiamo a una mobilità interna. quindi cercando di addolcire la pillola sostanzialmente e di riproporre un piano diverso all'azienda che viceversa aveva maturato e discusso a lungo questa situazione che per lei era veramente imprescindibile. Per farla breve, si arriva al 10 settembre, che è il primo giorno di occupazione, quindi tutte le avvisaglie, i primi 10 giorni di settembre sono le avvisaglie di quello che si sta preparando. Il 10 settembre gli operai cominciano ad occupare i reparti, perché Annibaldi annuncia che in giornata, o al massimo il giorno dopo, si sarebbero aperte le procedure per il primo blocco di licenziamenti superiore a 10.000, tra i 12.000 e i 15.000 licenziamenti. E quindi a Rivalta, a Chivasso, alla Lancia di Chivasso, a Mirafiori, alle carrozzerie, insomma i vari reparti cominciano a scendere in sciopero e a occupare direttamente i reparti, e da lì inizia questo lunghissimo periodo che arriverà fino al 16 ottobre, che sarà domani come data ultima, di questa occupazione della Fiat, e su cui insomma farne il diario sarebbe lunghissimo e certamente difficile anche per attraverso la radio, attraverso i microfoni. Per questo insomma anche chi lo volesse, chi ne avesse intenzione, che è all'ascolto, di vedere questo filmato fatto da Radio Onda Rossa su alcuni momenti di quella lunghissima occupazione, non fa che comunicarcelo, ci metteremo d'accordo, organizzeremo insieme delle proiezioni, perché le immagini, oltre che il sonoro delle immagini, evidentemente danno tutt'altra idea e tutt'altra valenza a un racconto di questo tipo. Perché è, tra l'altro, questa occupazione vide dei momenti veramente alti di contrasto e di conflitto anche con gli esponenti politici di tutti i partiti, oltre che gli esponenti sindacali, quelli più grandi, i più grossi esponenti sindacali, che allora la triade era Lama, Carniti, Benvenuto. Lama per la CGIL, Carniti per la CISL e Benvenuto per la UIL, che tutte e tre arriveranno in fabbrica e vedremo alla fine come e con quali risultati. E che cosa caratterizza, e un po' lo sentiremo anche da quel breve audio che manderemo alla fine di uno dei nostri filmati, e che cosa caratterizza tra l'altro, no, come questa lotta alla Fiat, il fatto che era veramente dava subito questo indirizzo politico alla presa di posizione degli operai. Perché immaginate che una delle immagini, uno dei cartelli che più ha girato per i cortei di quel periodo, o appeso ai cancelli delle fabbriche tutte occupate, tutte presidiate dai lavoratori, fu il ritratto di Marx. Marx fu proprio l'icona più, oggi si usa dire così, l'icona più diffusa e portata in giro anche per le vie della città, con le scritte, con le immagini, con tutto quello che si poteva proprio attestare. E questo fu una cosa spontanea, insomma, poi a parte chi la lanciò inizialmente non ha importanza, ma fu una cosa più che accettata da tutti gli operai. E questo per dire insomma che anche dal punto di vista della comunicazione così spicciola di immagini, di slogan, eccetera eccetera, qual era l'indirizzo di questa lotta a cui non si sottrasse perché assolutamente necessario neanche Enrico Berlinguer, allora segretario del Partito Comunista Italiano, che il 26 settembre andò a fare un comizio di fronte al cancello numero 5 di Mirafiori. E lì, a parte l'appoggio generico alle lotte, ai discorsi di carattere politico, Berlinguer fu sollecitato da una richiesta di un operaio in particolare che gli chiese: vabbè, ma il partito che fa in questa situazione? Ci appoggia a questa occupazione? Perché lì il discorso dell'occupazione fin dall'inizio andò di traverso alle gerarchie sindacali e anche a quelle del Partito Comunista, perché era una cosa sembrava di altri tempi, c'era stata nel 72-73 l'occupazione di Mirafiori, ma insomma eravamo ancora in quegli anni alla coda dell'autunno caldo vero e proprio, quindi ci stava tutto. Ma nel 1980, con tutto quello che era successo, gli anni cosiddetti di piombo del terrorismo, i governi di unità nazionale, gli operai che si mettono a occupare una fabbrica e soprattutto una fabbrica come Mirafiori, la Fiat intera insomma paralizzata, era una cosa fuori dai tempi e che quindi dava imbarazzo e fastidio. E Berlinguer in quella circostanza non poté che confermare un appoggio, insomma lo disse ovviamente nella sua maniera, ma le parole che disse furono interpretate. Dopodiché questo avveniva il 26 settembre, meno di tre settimane, uno stesso rappresentante del Partito Comunista, ancorché segretario della CGIL, Luciano Lama, che però faceva parte all'epoca della direzione centrale del Partito Comunista, sconfessò pienamente l'appoggio che Berlinguer aveva dato. Quindi questo per dire sinteticamente come non tornarono all'epoca i conti dal punto di vista dell'atteggiamento preso dalle organizzazioni di sinistra, CGIL e Partito Comunista Italiano. E altra cosa per dire, ce ne sono tantissimi di episodi, ce ne sarebbero tantissimi di episodi da ricordare. Un altro, per esempio, attribuito a Benvenuto erroneamente in uno dei suoi comizi lì alla Fiat durante l'occupazione, Benvenuto gli viene attribuita una frase che diceva: o la Fiat molla o molla la Fiat. Viceversa, Benvenuto non disse questa frase. Benvenuto disse una frase dentro il suo discorso che diceva: o molliamo noi o molla la Fiat. E un operaio lo corresse e gli disse: no, Benvenuto, o molla la Fiat o la Fiat molla. Poi fu attribuita a lui, perché insomma c'è la piaggeria anche da parte degli organi di stampa come sempre, ma insomma la storia sta in questi termini, per dire. Per concludere, che cosa successe insomma verso la fine, e siamo a ottobre, siamo già all'8 ottobre, e poi per il 9, il 10 fino al 14 comincia a farsi sentire, rispetto a questa occupazione che proprio non demordeva, non c'erano defezioni, comincia a farsi sentire l'operato del padronato attraverso la sobillazione, perché così è la valutazione che fu data di tutta la componente impiegatizia e dei quadri. All'una e mezza di notte a Mirafiori cominciano a concentrarsi folti gruppi di capi, ronde di picchettanti li tengono lontani, cioè l'operaio picchetti li tengono lontani. A quasi un chilometro dallo stabilimento, vicino al centro sportivo Fiat, si forma un grosso concentramento. E poi una cinquantina di capi tenta di forzare alla porta O, non molto sorvegliata e a cancello aperto. Ci fu anche lì il gioco solito con i guardioni aprirono i cancelli in modo che questi, insomma, la sostanza fu che questi tentarono di sfondare i picchetti, in alcuni casi ci sono anche riusciti, ci furono botte con gli operai. E al solito i guardioni aprivano i cancelli, e questo fu ripetuto in diversi cancelli e in diverse officine della Fiat. Arrivata addirittura capi ed elementi estranei alla fabbrica, non c'è da fare molto sforzo nell'immaginare mazzieri fascisti assoldati per la bisogna, attaccarono a colpi di lanciarazzi, protetti da un'imprevista e certo non causale interruzione della luce e delle comunicazioni telefoniche tra le porte, attaccarono un'altra porta di Mirafiori. Insomma, questa storia va avanti fino a concretizzarsi il 14 di ottobre nella famosa, famigerata marcia dei cosiddetti 40.000, che erano molto di meno, che sfilò per Torino. Gli dettero proprio, Repubblica fu uno dei giornali che gli dette il massimo di diffusione a questa marcia, dove una delle foto che pubblica anche oggi il Manifesto, dice di questi impiegati e capi reparto eccetera eccetera: non siamo picchiatori ma dei lavoratori, Novelli, Novelli fai aprire i cancelli, perché i cancelli erano chiusi da operai, Novelli era il sindaco di Torino e questa era la, ecco, con la scusa di vogliamo lavorare, capite quale fu l'atteggiamento di queste, di questa componente dei dipendenti Fiat, fecero questa marcia, grande risalto su tutti gli organi di informazione. C'erano stati degli abboccamenti precedenti sindacati Fiat, fatto sta che il giorno dopo Lama, Carniti e Benvenuto firmano l'accordo con la Fiat, un accordo decisamente al ribasso, e poi il giorno dopo, cioè il 16, lo presentano ai lavoratori per la ratifica, e lì succede la cosa più vergognosa, perché dopo l'esposizione da parte di Lama, Carniti e Benvenuto, che parlarono non parlarono tutte e tre insieme, ognuno era dislocato in luoghi diversi degli stabilimenti Fiat, e la sintesi di quell'accordo fu che dai palchi per alzata di mano, se si votava per alzata di mano dei presenti, fu dichiarato approvato, ma la conta che è stata fatta dagli operai dice esattamente il contrario. Alle carrozzerie, perché poi si votava sui turni, insomma fu una votazione mica semplice, piuttosto complessa, perché a ogni turno di quelli che entravano e uscivano si votava, insomma si faceva assemblea, si votava. Carrozzerie, al mattino il sì al 51% e il no al 49%, il pomeriggio il sì al 20% e il no all'80%, e alle meccaniche pomeriggio 45% il sì, 55% il no, alle presse il pomeriggio, i turni di pomeriggio erano sempre quelli più combattivi, una casualità, il pomeriggio il 5% vota sì, il 95% vota no, alle fonderie il 30% vota sì, il 70% vota no, e così via, insomma al Lingotto, a Desio, a Cassino e così via. Stesso andamento, sia pure con percentuali diverse, ma insomma l'accordo fu rifiutato dagli operai, e viceversa, insomma, sulla stampa e soprattutto da parte dei sindacati l'accordo fu dichiarato approvato, cioè che gli operai avevano approvato questo accordo. Voi capite che di fronte a questa cosa restava ben poco da fare se non scatenarsi, insomma scatenare la rabbia che in alcuni casi costrinse i tre sindacalisti, insomma, ad andar via malamente, e soprattutto fu il caso di Carniti che scappò letteralmente, ma insomma anche agli altri due non andò molto meglio, diciamo così, dal punto di vista della tenuta. Ricordiamo così che Lama era reduce da un'altra cacciata, quella del 1977 all'Università di Roma, e qui fu la conferma che la linea della CGIL, quella dei sacrifici, quella delle compatibilità a tutti i costi, oltre che neanche più il compromesso storico, ma proprio il governo d'unità nazionale, avevano azzerato qualsiasi ipotesi di mantenimento ancora di un punto di vista diverso, di opposizione e così via. Quindi veramente in quella circostanza gli operai si trovarono soli, veramente soli, gli operai Fiat, un po' tutti, ma in particolare loro, a mantenere ancora un'idea di opposizione, un'idea di contrasto, un'idea di conflitto che viceversa era completamente scomparsa dalle menti di qualsiasi sindacalista di un certo livello. Restava evidentemente quella che era ancora quel minimo di democrazia sindacale rappresentata dai consigli di fabbrica, che in ogni caso furono laddove soppicavano furono abbondantemente sostenuti e pungolati dalla base operaia. Insomma, questa in estrema sintesi una storia molto più grande e più specifica anche di quello che ho potuto dire, e che però insomma a noi sembrò veramente un momento cruciale che non andava assolutamente perso, così come Radio Onda Rossa non perse nemmeno quello del terremoto che avvenne poco dopo, e per cui Onda Rossa lo stesso andò al terremoto dell'Irpinia. E però in questa circostanza, come dicevo, Alfio Di Bella e altri due compagni andarono su, girarono questi servizi ancora molto belli dal punto di vista della descrizione di un momento particolare e soprattutto di un pezzo di società particolare, in cui questo filmato di cui adesso facciamo ascoltare l'audio, le immagini ovviamente non possiamo, in cui c'è una Alfio intervista, comincia questo filmato girando con una macchina da presa, una telecamera, tra l'altro erano all'epoca, potete immaginare, erano telecamere piuttosto pesanti, quindi non quelle di oggi, di quelle proprio che pesavano parecchi chili, e si trova in un corteo, uno dei tanti cortei che attraversarono Torino in quel periodo. Gli operai escono, girano per la città, si vedono dalle finestre, dai balconi, la gente che applaude. Ci sono momenti anche commoventi da questo punto di vista, questo corteo che canta ancora Bandiera Rossa, cosa che non si sente più da non so quanti tempi, e intervista questa operaia che ha delle parole semplici ma molto efficaci che adesso vi facciamo sentire, e quindi se riesci a mandarlo.
Solo aggiungere, l'ho detto di sfuggita all'inizio forse delle trasmissioni di oggi, c'è un film che, se lo trovate guardatelo, che è un film di Vilma Labate, La signorina F, La signorina F è la Fiat, ed è un film che insomma a suo modo comunque dà una testimonianza più o meno di quello che succedeva e di quello che succedeva intorno a questa occupazione, e c'è anche uno spezzone in questo film vero, cioè di un'assemblea vera alla Fiat, di queste che devono approvare o meno l'accordo, dove veramente ti si spacca il cuore, perché vedi poche mani alzate ad approvare l'accordo e alla fine il sindacalista che proclama che l'accordo è approvato. Adesso allora va questo audio.
Andiamo avanti? Dunque, siamo andati da Lingotto, Lingotto carrozzeria e distaccamento preste della Mirafiori. Abbiamo deciso di fare sciopero anche perché penso che voi i motivi li sapete, cioè dovuti ai licenziamenti che la Fiat vuol fare. E oggi abbiamo fatto un po' d'assemblea e da un paio di giorni che continuiamo a fare delle assemblee e decidiamo sempre di mostrare alla gente, della popolazione di Torino, il perché facciamo queste cose. E dunque oggi abbiamo deciso di andare Porta Nuova ad occupare la stazione, anche perché in effetti col treno siamo arrivati dal sud, perché del resto siamo tutti meridionali, e così cerchiamo di dimostrare attraverso anche la stazione dove siamo arrivati con due valigie, di non ripartire di nuovo con due valigie.
Avete saputo che al sud ci sono state un'occupazione totale, a Brindisi mi pare o a Bari?
Sì, a Brindisi è stata, sì, della petrolchimica, l'ho letto oggi sulla stampa.
A che ora siete usciti dai cancelli?
Adesso c'è qualche picchetto rimasto fuori, no? E gli altri sono rientrati, hanno fatto l'assemblea, sono usciti, cioè mezz'ora fa circa, adesso non so, saranno le 4.
Dove siete?
Siamo Onda Rossa di Roma, siamo dei compagni di Roma. Allora dicevi che eravate usciti dai cancelli.
Siamo usciti adesso, poco, perché gli altri rimaniamo sempre fuori, qualcuno fuori, anche per dimostrare a quelli che passano che siamo in lotta, logicamente. Gli altri sono dentro che discutono, che parlano dei loro problemi. C'è chi ha problemi dello stipendio, c'è chi ha problemi che a fine mese non arriva con lo stipendio, da mangiare alla famiglia. E ognuno ha i propri problemi e ne discutiamo. ma intanto c'è poco a discutere. Purtroppo dobbiamo per forza fare questa lotta. Chiamiamola lotta dura, chiamiamola lotta come sia, ma...
Ma questa decisione di uscire dai cancelli e fare il corteo è in contrapposizione a quello che i sindacati stanno discutendo da qualche giorno?
Ma noi lo facciamo...
Qual è la posizione dei sindacati rispetto a questa? Diciamo che credo che sia una decisione di base, da quello che ho capito, no?
Cioè, adesso i sindacati vogliono... Cioè, i delegati, diciamo. Perché ancora nessuno... Diciamo che ieri è venuto soltanto uno a rappresentare il sindacato. Comunque ha fatto poco. Diciamo che sono solo i nostri delegati della fabbrica che fanno qualcosa per noi. E hanno deciso di coinvolgere l'opinione pubblica. Quello soltanto.
Come avete sentito, è appunto quei 3 minuti, poi il video dura una quarantina di minuti e c'ha tantissimi altri momenti. La voce che avete sentito insieme a quella dell'operaia Fiat che gli fa le domande è quella di Alfio Di Bella, che insieme agli altri due compagni girò questo documentario, queste immagini, e che ancora oggi lo ringraziamo e lo salutiamo.
Alfio Di Bella non c'è più da diversi anni, però ecco, risentire la sua voce per noi che abbiamo parlato da questa radio insieme a lui e non solo da questa radio, e, insomma, è sempre un'emozione. E allora mi sembra che non si possa che mandare, ci sarebbero tante musiche da mandare, ma Working Class Hero mi sembra in questo momento la più appropriata, dedicandola proprio a queste lavoratrici e a questi lavoratori.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all.
Eccoci, Vincenzo, prego, il microfono è tuo.
Sì, grazie.
per adesso.
Siamo passati 40 anni, ci siamo invecchiati veramente di tanto, però non mi è piaciuto per niente sto fondo che ha fatto Revelli sul Manifesto.
Sì, insomma. Esatto, sono d'accordo.
E proprio in una giornata come questa, lui che è stato lì presente, che in quel tempo ovviamente che ha avuto modo di constatare la truffa fondamentale voluta dal sindacato e dal Partito Comunista, non se l'è sentita probabilmente di mettere in chiaro tutto questo. È nella sua natura e vada bene, insomma, come storico cerca di passare per lo storico della sinistra in assoluto, insomma, e i riferimenti poi al berlusconismo mi sembrano proprio abusati,
fuori luogo.
Insomma, completamente abusati dal suo punto di vista. Viene molto più tardi la storia, insomma.
Certo.
Ragionare quindi su chi ha sconfitto chi è decisamente importante, perché se no tradiamo la memoria storica di quella enorme portata di quei 35 giorni e di tutta la storia di Mirafiori, della Fiat, ovviamente, che da Piazza Statuto in poi ci ha dato lumi e possibilità di svoltare, diciamo, in questo paese, dare un'ipotesi di svolta. Io è inutile che noi rifacciamo storie inutili che in questo tempo, insomma, meriterebbe affrontarlo, come dire, in una grossa impresa di scrittura, però mi avvalgo, voglio dire, di quello che scrisse libro intervista a Romiti, che fu di Giampaolo Panza, no? Ricordiamo, sì. Da questo punto di vista. E in quel libro di intervista Romiti dice che la sorte di quei 35 giorni mica erano segnati, Anzi, l'avvocato Agnelli gli consegnò la possibilità di chiudere quella vertenza entro 3 giorni con un compromesso coi sindacati. E compromesso coi sindacati ovviamente era possibile, perché nonostante il fratello Umberto Agnelli avesse già detto nella primavera che la Fiat ovviamente aveva bisogno di eliminare qualche decina di migliaia di esuberi, tutto questo invece di fronte alla protesta ovviamente operaia, poi come al solito, voglio dire, c'è sempre un tentativo, una possibilità di mediazione.
E comunque Agnelli aveva messo un conto anche di pagare un prezzo, questo significa insomma che aveva messo un conto di pagare un prezzo non da poco.
Sì, certo, deciso infine, visto che ovviamente era da bravo democristiano come lo era ovviamente eccetera, nonché padrone, non poteva permettersi ovviamente di stare così senza lavoro, senza certo profitti, insomma, per ancora tempo eccetera. Quindi siccome in tutte le vertenze c'è sempre una chiusura, ci fu ovviamente la chiusura anche a Piazza Statuto, insomma, no? Tutto questo è avvenuto costantemente, ancora non c'erano le barricate insorgenti, insomma, era ancora all'interno di un conflitto vertenziale da questo punto di vista. Ma lo stesso Claudio Sabatini, che all'epoca era responsabile auto della FIOM e che poi divenne ovviamente segretario generale della FIOM, ricorda che appunto un compromesso era possibile, quindi si stava discutendo nelle maglie, come dire, sotterranee di questa vicenda mentre c'era lo scontro in atto, ci mancherebbe altro ovviamente eccetera. E la responsabilità della sconfitta quindi cade essenzialmente sul sindacato CGL, CISL, UIL, in particolare la CGL, e sul PC. Questo è il concetto fondamentale, perché se non ribadiamo che da quella sconfitta nasce poi quello che è oggi il PD, passando ovviamente per PDS eccetera eccetera, cioè passando per quella sconfitta, perché doveva essere sconfitto quel moto antagonista che aveva dato vita ovviamente agli anni 70 eccetera, quello era il concetto, tant'è che a partire da quella sconfitta storica diventa una disfatta nel momento in cui 5 anni dopo perdi la scala mobile, il referendum, no? Se ve lo ricordate, l'AMA, no? Che era, era proprio d'accordo per svenderlo, i craxiani idem con patate, insomma, no? Eccetera, e immediatamente dopo la sconfitta dei Mirafiori, quello che era stato il sindacato dei consigli, con cui la parte antagonista ci si è scontrata anche, ovviamente, perché non erano perfettamente quelli di un uomo un voto, di quelli che erano eletti dalla base, ma insomma comunque c'era il sindacato dei consigli di cui tanto si è parlato, a partire dal gennaio del 1981 furono completamente messi in mora e furono poi piano piano cancellati, ve lo ricordate, solo sotto un'altra insorgenza che poi fu l'ultimo afflato, come dire, generale, quella del 1992, quando cominciarono gli operai nelle piazze di Firenze, Torino, Milano eccetera, per finire a Roma nel 2 ottobre a tirabolloni, pomodori eccetera, all'indirizzo dei sindacalisti che dovevano parlare dal palco con i scudi della polizia, insomma, no, eccetera. Lì si ritornò a quel, come dire, simulacro di sindacato dei consigli che furono le RSU.
No. Sì, ma era comunque aperta dopo l'80 la strada della concertazione, no?
Sì, quindi... no, ma dopo, Giorgio, dopo,
sì,
la concertazione,
sì, arriva dopo, però,
perché dopo,
diciamo...
avviene dopo il 1992, quindi sono 12 anni di gravissima difficoltà, di sconfitta in sconfitta, eccetera, eccetera. E se noi non facciamo percepire, tu ovviamente hai raccontato che nel momento in cui vai a votare tutti votano contro l'accordo e l'accordo invece si fa, ma la cosa più infame è che l'AMA, Carnigli e Benvenuto, dice, glielo dicono nettamente a Romiti, tu hai vinto, fai tu l'accordo. E che accordo? Se la fa lui, ovviamente, alle sue condizioni, le sue condizioni sono quelle di tabula rasa, tant'è che furono licenziati ovviamente oltre 20.000 lavoratori, che poi se uno va a leggere l'elenco preparato appunto dalla Fiat, insomma, eccetera, vede che tutta la generazione dei consigli. E eliminando la generazione dei consigli, ovviamente negli anni successivi c'è un'altra Fiat, insomma, cioè la Fiat normalizzata, anche se ovviamente il conflitto c'è sempre in virtù delle condizioni di sfruttamento estremamente pesanti, dure e crude, ovviamente, eccetera. Tu poi hai citato, noi abbiamo avuto la fortuna di avere compagni come Alfio Di Bella e gli altri che si sono mossi di volta in volta, ma ci sono stati appunto questi due filmati, hai citato Perotti. Perotti ha fatto un film che sta portando in giro anche in questi giorni, che si chiama Senza chiedere permesso, che è un po' la visione che c'è non solamente sui 35 giorni, ma quello che è stato lui, è lui l'autore dello striscione di Marx. Yeah. Appeso a Mirafiori, sì, è proprio, sì. Perotti è un operaio, pure lui è stato, ovviamente, eccetera. Però voglio citare anche, senza che ha un sacco di piccoli difetti anche quel film, è anche Signorina F di Vilma Labbate, che dà misura.
L'abbiamo citato.
No, grazie, non t'ho sentito io allora, perché ovviamente pure quello dà la misura del comportamento degli operai, delle coppie, quello che si riportava in famiglia, eccetera, e che fa vedere ovviamente quanto è pretestuosa questa storia della marcia di 40.000.
Sì, ma se ti ricordi, insomma, la prima impressione che avemmo, anche se all'epoca ci avevamo difficoltà a comunicare, se ti ricordi, perché era il 1980, ma la prima impressione che fosse tutto architettato, cioè che, sì, quella marcia fosse stata architettata, sì, d'accordo pure con i sindacati per trovare la scusa di vabbè, non si può andare avanti così, dobbiamo firmare.
Sicuramente perché c'è anche quello, e la volontà di passare dal sindacato del conflitto al sindacato della concertazione, ma diciamo al sindacato ovviamente dell'azienda, dell'impresa, questo c'è tutto, insomma, questo si è passato. Si doveva segnare una sconfitta storica, perché su quella sconfitta storica, beh, abbiamo perso, no?
Si costruisce sulle macerie, no? Esatto, l'idea che, esatto, costruisce.
No, ma tant'è che quella giornata, voglio dire, che è già lavorata bene, come dire, dai padroni in assoluto, ma poi con il contributo di molte altre figure. Arisio e gli altri a malapena riempiono il Teatro Nuovo, che è capiente di 2000 posti.
Sì, sì.
Quindi da lì partono, poi escono in corteo, si aggiungono al corteo altri, i soliti, gente che non c'è un cazzo da fare o altre cose di questo genere. Quando arrivano al centro di Torino sono al massimo 10-15.000 persone, insomma. Poi ovviamente loro sparano, come spesso spariamo tutti, ovviamente qualche cosa di più, e dicono 40.000, se falta 40.000. E a questo punto, giusto per mettere ancora le responsabilità su chi ce l'ha e ce l'ha avute, ebbene il sindacato accetta questo numero.
Sì, sì, accetta.
Non solo, ma già al tempo in cui sono previsti i licenziamenti, e che poi vengono almeno messi nel cassetto in virtù del fatto che Berlinguer arriva davanti alla porta di Mirafiori il 26 di settembre,
sì, sì, ne
il 27
parlato,
cade il governo Cossiga, e quindi se vuoi, per un fatto anche istituzionale, il padrone non sta più il supporto che ci deve avere, e quindi la Fiat blocca i licenziamenti. E però dal 6 ottobre inserisce i 23.000 in cassa integrazione, ovviamente, no? A zero ore da questo punto di vista. Bene, dentro questo quadro l'assemblea di Mirafiori, che poi è quella che decide per primo il blocco e l'avvio ovviamente dell'occupazione, chiede ufficialmente a CGIL, CISL, UIL, in particolare a CGIL, lo sciopero generale,
che non viene fatto.
35 giorni non viene mai. Ma ti ricordi, ma anche su Piazza Statuto, no? La battaglia per la chiusura di quel contratto, ovviamente, eccetera, chiede lo sciopero generale, che non viene mai fatto. E quindi è un classico, poi, se lo andiamo a ripetere, di tutto quelli degli avvenimenti più centrali da parte della CGIL, almeno, eccetera, quando si richiede per chiudere una vertenza, una purma massiccia, eccetera, ma di fronte ovviamente a una condizione in cui si esprimono quadri di impiegati che poi al momento in cui pensano di aver vinto comincia per loro la disfatta, in virtù che piano piano vengono liquidati, no? Nell'arco di 5 anni rimangono ben pochi di quelli che avevano fatto appunto quella uscita. Beh, se ci fosse stato ovviamente sotto questa minaccia, se come dice Romiti era possibile, perché Agnelli gli aveva dato il lasciapassare anche per un compromesso, e come dice Sabatini i responsabili, quindi sapevano tutti, tu ci inserivi lo sciopero generale e al limite, cosa che la CGIL sa ben fare, l'ha fatto con Ferrari, no? Ti ricordi i 3 milioni a circo massimo, no? Eccetera, ci portavi 1 milione di persone, dico, ma bastavano anche 200.000 a Torino, hai voglia a surclassare 15.000, 40.000, insomma, no? Se dobbiamo pareggiare le immagini da questo punto di vista. E poi cosa che non hanno voluto fare, perché doveva essere segnata quella disfatta e su quella disfatta costruire appunto un sindacato del peggior compromesso possibile, dopo che ha eliminato ovviamente quelle figure che almeno avevano visto, erano stati i protagonisti degli anni 70, insomma, e questo te lascia molto l'amaro in bocca, no? E da parte nostra dovrebbe essere questa la consegna di mantenere la memoria viva nei confronti soprattutto dei giovani ricercatori a questo punto, visto che le fabbriche non ci stanno più. Se pensi che c'erano circa 103.000 lavoratori nel 1980 nell'area piemontese della Fiat, ridotti poi nell'84 alla metà, 55.000, oggi sono meno di 10.000. E quindi questo è il percorso, quindi noi quando ci rivolgiamo, quando fai memoria, ti rivolgi ovviamente a coloro i quali hanno la sensibilità, oppure studiano storia, oppure ovviamente è giusto perché per amore della verità autentica da questo punto di vista, perché se dovessimo parlare agli operai oggi, nonostante esistono diffusi, ci mancherebbe altro, ma quelli concentrati in grandi fabbriche ne esistono ben pochi ormai.
Sì, e non in quei numeri, poi ci sono numeri enormemente più bassi. A Mirafiori ci fanno gli eventi, le mostre,
fanno di tutto e di più,
certo.
Nonostante l'annuncio, adesso l'avevo chiesto la settimana scorsa, visto che era venuto fuori l'annuncio che lì si faceva la 500 elettrica e quindi venivano rimessi tutti i vecchi cassaintegrati che ormai stanno lì da 5-6 anni, 7 qualcuno ovviamente, eccetera. No, manco per cavolo, mica le hanno rimesse in sesto loro. Fanno ormai tutto i robot da questo punto di vista, e a loro gli tocca rimanere a fare lavoretti di niente, insomma.
Certo.
Questo purtroppo.
Vabbè, l'abbiamo ricordato per quello che potevamo, soprattutto, insomma, lo ripeto, penso anche tu sarai d'accordo che chi vuole, c'è certo questo filmato, chi vuole vederlo, certo, proiettarlo, insomma, organizziamo insieme delle proiezioni.
Riusciamo a avere il tempo giusto, se questa pandemia non ci riduce, come dire, ancora un'altra volta all'immobilità o qualcosa dovuta a decreti e via di seguito, insomma, riuscire. Purtroppo le preoccupazioni ci sono, purtroppo i luoghi dove radunarsi sono talmente limitati da questo punto di vista, quindi questi sono i limiti di agire oggi dentro una condizione eccezionale, insomma. Un abbraccio.
Ok, ci sentiamo. Ciao, grazie.
Allora andiamo a conclusione di questa mattinata, quindi vi ricordo che potete trovare ovviamente quelli che possiamo definire anche redazionali, sì, sono state due corrispondenze, ma lo metterei sotto un unico podcast sul trasporto, e poi infine questo lungo in cui abbiamo rievocato cercando di dargli il giusto, di riportarlo a quello che effettivamente successe. E la memoria corta è brutta, ma la memoria corta in malafede è ancora peggio, quindi vi salutiamo, vi ricordiamo che il nostro telefono è lo 06 49 17 50, se volete scrivere a questa radio ondarossa@ondarossa.info, invece per continuare a sostenerci, per fare in modo che questa voce continui a parlare, il nostro unico finanziatore siete voi o noi stessi, per quello che possiamo, noi stessi e noi stesse, quindi vi ricordo il numero di conto corrente postale.